Domenica scorsa, l'ultima dell'anno, appena trascorso, si è cercato di fare un bilancio guardando indietro. Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, cercheremo in qualche modo di pianificare, metto fra 20 virgolette, un percorso formulando dei propositi, dei buoni propositi, per fare del 2018 un anno felice per ciascuno di noi. Volete un anno felice? Qualcuno è titubante. Volete un anno felice? No, meno male, e se no è inutile che sto qui a predicare. Credo che la risposta sia unanime e colgo l'occasione per dire grazie a tutti quelli che hanno risposto al mio appello di inviarmi dei loro propositi per questo anno. Dirò qualche cosa dopo. Allora ci porremo tre domande per andare avanti. La prima, che cos'è un proposito? La seconda, quali caratteristiche deve avere per essere buono? Abbiamo detto buoni propositi per un anno felice. E poi che cos'è la felicità? Vogliamo avere un anno felice? Ma che cos'è la felicità? Allora, che cos'è un proposito? Il nostro vocabolario offre questa definizione. Fermo proponimento, volontà deliberata di fare una cosa, di comportarsi in un determinato modo. In pratica, un proposito è una proposta che si fa a se stessi. Gianni, ti faccio questa proposta. Per formulare un proposito occorre coinvolgere il desiderio e la volontà. Che cosa desideriamo che succeda in questo nuovo anno? Il nostro desiderio deve trascinare con sé la volontà, la volontà di operare affinché quel desiderio diventi realtà. Se la volontà non affianca il desiderio, nulla di nuovo accadrà. È inutile che desideriamo se poi il nostro desiderio non trascina con sé la volontà di che questo avvenga e di fare qualche cosa perché questo avvenga. Se desidero un anno migliore e non faccio nulla per renderlo tale, questo nuovo anno felice resterà nel cassetto dei rimpianti. Vi sono cose che sicuramente non dipendono dalla nostra volontà. E non sono certamente queste che entrano nella categoria dei buoni propositi. Infatti buona parte di ciò che ci succederà in questo nuovo anno non dipende dalla nostra volontà. Molte cose. Una malattia non dipende dalla nostra volontà, no? Credo almeno. Però dipende dalla nostra volontà come affrontare la malattia. Così tutte le cose negative che succederanno, e sappiamo che succederanno, senza che noi le desideriamo, senza che noi le vogliamo veramente, succederanno, verranno. Non entrano queste nei buoni propositi, chiaramente. Allora, quale caratteristiche deve avere un proposito per essere buono? Abbiamo parlato perciò di buoni propositi. Quali caratteristiche devono avere questi propositi? Se io desidero che a tutte le persone che mi sono antipatiche gli cada una tegola in testa, è un desiderio, ma non credo che sia un buon desiderio, un buon proposito. E magari mi do anche da fare perché la tegola cada veramente. Vabbè. E non mi sembra certamente un buon proposito. Per essere buono, un proposito deve avere queste caratteristiche. Prima, fare del bene, produrre del bene. Il traguardo che un proposito deve avere è quello del bene, mai del male. Sappiamo, per esempio, che la bontà del Signore è celebrata, direi, in ogni pagina della Bibbia. Anche domenica scorsa abbiamo citato il Salmo 136. Salmo 136, 26 versetti, nei quali nella seconda parte è sempre detto ripetutamente, quasi monotonamente, insomma, in senso monotono. Come si dice monotamente? No, non so se c'è la parola. Vabbè, quasi in senso monotono. Perché la sua bontà dura in eterno. Sarebbe bello un giorno venire qua al culto, perché è una specie di, dal punto di vista musicale, un antifono, no? C'è qualcuno che dice, usa un'espressione, e tutta l'assemblea perché la sua volontà dura in eterno. Se noi siamo figli di un padre buono che desidera la bontà dei suoi figli, che desidera la bontà, il bene delle sue creature, chiaramente non possiamo essere diversi da lui. Dobbiamo desiderare la bontà, dobbiamo desiderare il bene degli altri. E naturalmente il desiderio deve trascinare con sé la volontà di fare del bene. Perché la tua volontà dura in eterno? Io dico, non sarebbe bello che anche per noi si dicesse che la nostra bontà è una costante della nostra vita? No? Come epitaffio mi piacerebbe questa frase, un uomo che ha cercato di essere strumento per il bene. Ci sono riuscito poche volte, è vero, ma il desiderio è stato sempre presente, il desiderio di fare del bene a mia moglie, ai miei figli, ai miei nipoti. E a tutti voi cari, il desiderio c'è stato, non sempre ci sono riuscito, perdonatemi. Perché purtroppo noi siamo predisposti più al male che al bene, purtroppo è così, è una realtà. Paolo nella sua lettera ai Romani esprime questa angoscia con queste parole. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti mi compiaccio nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nella mia membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. È una triste realtà. È solo la mia. Quindi ogni giorno del nuovo anno dovremo tener conto, tener presente di questa realtà, che noi siamo più predisposti al male che al bene. Il male è qualcosa di automatico, frutto della natura di peccato, lo dice chiaramente Paolo, che è ancora in noi. Il male è un po' come la gramigna, no? Non devi piantarla, non devi curarla, non devi annaffiarla. Cresce, è così. Il bene invece è come il grano, devi seminarlo, curarlo, eccetera. Il bene deve essere il risultato di un proposito, il male no. Il male no. Allora, a chi fare del bene? Credo che i fruitori del bene debbano essere tutti, tutti, indistintamente, tenendo presente però delle priorità. La Bibbia ci offre delle priorità e queste sono indicate. Per esempio, Paolo dice: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede, la famiglia di Dio. Ai primi posti del mio proposito del fare del bene c'è la Chiesa. Siete voi i fruitori di quello che io posso fare del bene in questo nuovo anno. Però c'è un'altra cosa da dire, che prima della Chiesa c'è la famiglia. C'è la famiglia. Gesù, leggo queste parole anche se non è che siano molto chiare, diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi me la dice padre e madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre, a sua madre, quello con cui potrei assistere è Corban, qualche cosa che è rivolto al popolo, non alla famiglia, offerta a Dio nel Tempio. Non gli lasciate più niente per suo padre e sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che vi è stata tramandata. Di cose simili ne fate molte. Non è un discorso di facile comprensione quello di Gesù, perché è inserito in un contesto a noi poco conosciuto. Corban, che si viene, non lo so, possiamo immaginare, possiamo intuirlo. Ma il senso è proprio questo. La propria famiglia deve essere la prima destinataria del nostro bene. La primissima destinataria del nostro bene. Per bene non intendo chiaramente solo cose materiali, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Non è dare l'ultimo tipo di telefonino a mio figlio che devo avere quest'anno come proposito, voglio dare ai miei figli, no, ma ai miei nipoti il telefonino mega. No, 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 non ci sarà questo proposito, state tranquilli. Non è, è il bene, è soprattutto il bene nel senso spirituale, morale. La propria famiglia, ripeto, deve essere la prima destinataria del mio proposito. È vero che, c'è da dire una cosa, è vero che per fare il bene alla Chiesa io devo rubare un po' alla mia famiglia, il tempo, il denaro. Non so quanti di noi hanno messo il soldino dentro il cestino, ma poteva essere dedicato alla famiglia. Quindi io quello che ho messo nel cestino stamattina ho preso dalla cassa della famiglia. Quindi è vero che tempo, denaro, energie, io devo rubare un po' dalla mia famiglia per darlo alla Chiesa, questo è indiscutibile. Però credo che dobbiamo ricercare, chiedere a Dio l'equilibrio tra queste due realtà nelle quali viviamo. Però c'è anche un altro destinatario del mio bene. Sapete chi è? Io. Io devo pensare anche al mio bene. Io devo pensare anche al mio personale bene. Non è egoismo. Non è egoismo pensare al proprio benessere, sia spirituale sia materiale. Diventa egoismo però quando diventa assoluto, esclusivo. L'amore per il prossimo, la famiglia, la Chiesa, deve essere pari a quello che noi rivolgiamo a noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso. Io devo desiderare il bene per la mia famiglia, per la Chiesa, per la società di cui faccio parte, tenendo presente sempre le diverse priorità. E questo desiderio chiaramente deve sempre trascinare con sé la volontà, perché spesso conoscete senz'altro quel proverbio che dice: di buone intenzioni sono piene le fosse, proprio per dire, tante volte, specialmente all'anno nuovo, si fa, che poi se non c'è la volontà sono lì a riempire le fosse. Ma c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare, come fare il bene. Io credo che come Chiesa e come individui, come credenti, dobbiamo tenere presente sempre l'onore che si deve a Dio. Fare del bene e onorare Dio. Come suoi figli non possiamo esimerci da questo. Siamo nati e rinati per questo. Operare per il bene giusto, ma non dobbiamo dimenticare che il merito dei successi, ogni volta che io spero di avere successo in questo, di operare del bene per voi, per la mia famiglia, per i miei nipoti, per me stesso. Spero di avere successo, ma non devo mai dimenticare che tutti i successi che avrò in questo campo devono onorare Dio. Il soli Deo Gloria deve risuonare con evidenza, in tutto ciò che di buono noi facciamo. La domanda che dobbiamo porci è questa: come possiamo onorare Dio? Non so se voi, è una domanda che vi ponete, io me la sono posta. Prima di tutto credo che dobbiamo onorare Dio riconoscendo i suoi meriti. Si onora Dio riconoscendo i suoi meriti. Dio ha dei meriti. Sì, vero? Quali sono? Posso onorare il Signore solo quando conosco e riconosco i suoi meriti. Per ciò che Lui è e ciò che Lui ha fatto. Credo che per onorare Dio nei giorni che verranno dobbiamo mai dimenticarci dei suoi meriti. Abbiamo ricordato anche domenica scorsa, ho detto che mi sarei collegato, come dire, quasi un proseguimento del sermone di domenica scorsa, abbiamo ricordato, bellissimo salmo, anima mia benedici il Signore, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. È giusto, ma l'onore che noi dobbiamo a Dio non deve essere unito, legato solo ai benefici che abbiamo da Lui ricevuto, ma a quello che Lui è. Questo spesso ce lo dimentichiamo, lo so, siamo limitati nel pensare, il nostro mondo è tutto quello che ci tocca in qualche modo. Proviamo a fare una cosa, non è facile, ma proviamo a farlo. Svincoliamo, separiamo il nostro rapporto con Dio dai benefici ricevuti da Lui. Separiamo le cose. Riesci ancora, separando le cose, mettendo da parte i benefici che abbiamo ricevuto, riusciamo ancora a avere dei sentimenti in cui si è spinti a rendergli onore? Riusciamo a vederlo, per esempio, come il creatore dell'universo, il re dei re, il signore dei signori, assiso sul trono della sua gloria? Perché nei nostri propositi per il nuovo anno perché non mettiamo anche il desiderio di onorarlo per quello che lui è? Proprio voglio onorare Dio per quello che lui è. Nel libro dell'Apocalisse viene descritto questa scena, viene descritta questa scena, la scena in cui, come dice Paolo nella sua lettera, ogni ginocchio si piegherà. Qualcuno mi ha scritto in questi giorni: vai tranquillo Gianni, che il tuo ginocchio guarirà, perché anche tu riuscirai a ginocchiarti davanti a Dio. Allora, tu sei degno, Signore, scritto nell'Apocalisse, o Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create ed esistono. Amen. Al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Allora, se questa è la nostra, il nostro futuro, in cui saremo davanti al Signore proclamando le sue virtù, i suoi meriti, perché non cominciamo da ora? Perché non cominciamo da ora? Perché non anticipiamo i tempi e coltiviamo ora questi sentimenti nei confronti di Dio? Nel culto che ogni domenica noi rendiamo a Dio, queste espressioni devono essere presenti in maniera tangibile. Certo, ogni domenica ricordiamo i benefici, specialmente quando passa il pane col vino, ma cerchiamo anche nel nostro culto di rendere onore, gloria a Dio per quello che Lui è. Noi, come Chiesa, come credenti evangelici, coltiviamo una fede molto pragmatica. È giusto che sia così, perché la fede non può rimanere nel mondo delle idee, deve scendere nella pratica. Credo però che abbiamo perduto in qualche modo la parte mistica della fede, del nostro rapporto con Dio, della nostra adorazione. Quella parte che ci permette di contemplare il volto di Dio. Come proposito per il nuovo anno vorrei recuperare questo aspetto. Desidero essere un po' di più con Gesù sul monte della trasfigurazione, senza dimenticare chiaramente che Dio vuole che io sia sale della terra, ma che devo stare in mezzo agli altri. Vorrei tanto nel prossimo anno, questo anno, avere i piedi per terra, ma il cuore e la mente nel cielo. C'è un'altra cosa: riconoscere i suoi meriti, ma anche, secondo aspetto, conformarci alla sua forma. Ognuno di noi, coscientemente o no, si è posto davanti dei modelli da seguire, ognuno, anche se non siamo coscienti, abbiamo dei modelli in cui mentalmente seguiamo. Seguire un modello significa adattare la nostra forma alla sua. Il nostro carattere è un po' come la creta, anche se ha 72 anni, quasi 73, ancora è creta, da plasmare. Il nostro carattere deve essere continuamente formato, plasmato. In qualche modo ognuno, sapete, è scultore di se stesso. Pensando alla creta, pensiamo subito al Signore che ci modella. Ed è vero! Ma non dimentichiamo che ciascuno di noi in qualche modo è scultore di sé, perché noi abbiamo questa creta che noi siamo, ed è i nostri desideri, la nostra volontà che ci permette di plasmare ancora questa creta. Per questo motivo è buono, è bello, è giusto avere dei modelli giusti. Paolo dichiara apertamente: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. L'apostolo ha scelto Gesù come modello e ha creato per tutta la vita e ha cercato per tutta la vita di modellare il suo carattere con quello del suo maestro. e invita anche noi a farlo. Siamo invitati non tanto ad assomigliare a Paolo, ma al modello che lui ha scelto per sé. C'è in te il fermo proposito di assomigliare un po' più a Gesù quest'anno? C'è? Io mi auguro per tutti voi, per ciascuno di voi è questo, che il 31-12-2018 noi assomiglieremo un po' di più a Gesù. Questo è il mio augurio per tutti voi. Che cosa fare? Quale strada percorrere per essere più simili a Lui? Paolo parla di non conformarci, ma di essere trasformati. Romani 12. C'è qualche cosa che dobbiamo fare noi? Ed è quello, dice, quando dice non conformatevi, è come se dicesse, fate bene, non conformatevi ai modelli che il mondo offre. Prendete le distanze da questi modelli. Dite no alle proposte che il mondo fa, in maniera chiara. Dobbiamo, noi riceviamo continuamente, scusate, delle proposte di vivere secondo certi schemi. Non faccio esempi perché veramente ce ne sono tanti. Siamo pronti a dire di no, a puntare i piedi. No! Non voglio seguire certi schemi. Non voglio assomigliare a avere certi comportamenti. No! Senza di questo difficilmente potremo passare quella che è la seconda fase. Noi dobbiamo far fare a Dio ciò che è impossibile a noi, trasformarci. Ora diciamo qualche cosa a questo proposito, quello di lasciare fare a Dio, perché il testo di Paolo si divide in due parti, no? Non trasformatevi quello che dovete fare voi, non conformatevi, ma siate trasformati, ossia fate sì che Dio vi trasformi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno mandato i loro propositi, come ho detto domenica scorsa, per questo anno. Mi hanno arricchito. Grazie. La maggior parte chiaramente sono orientati, come logico che sia, verso una maggiore partecipazione al tempo e alla preghiera. Nei tre che mi avete dato, quasi ognuno ha messo questo. Vorrei avere più tempo per la preghiera e per la lettura della parola. Tempo in cui, preghiera e parola, il tempo in cui Dio può trasformarci. È lì che Dio opera in modo particolare. E questo è sicuramente un buon proposito. Altri sono scesi proprio nei particolari, molto nel pratico, che io possa avere un rapporto migliore con mio figlio, che possa dedicare più tempo da trascorrere con i miei nipoti, che possa impegnarmi di più per essere promosso quest'anno, più tempo per leggere, più tempo per coltivare una passione, tenere più a freno la lingua, maggiore autocontrollo e tanti altri di questi propositi molto pratici che sono sicuramente utili. Non è sbagliato, non è sbagliato dare ai nostri propositi questa concretezza, la concretezza della vita vissuta, e prego che Dio vi aiuti veramente a portarli avanti. C'è qualche cosa però che vorrei dire. I vostri propositi, se li basate solo sulle vostre forze, sono destinati al fallimento. Sono proprio destinati al fallimento. Quindi mettiamo ogni cosa nelle mani di Dio. C'è qualche cosa che dobbiamo fare noi, ma qualcosa che dobbiamo far fare a Dio, che dobbiamo permettere a Dio di fare per noi. Un felice anno nuovo. Questo è l'augurio più sentito in questi giorni, no? Anch'io auguro a ciascuno di voi un anno felice. Credo che dobbiamo spendere molto del nostro tempo, delle nostre energie per far sì che questo anno sia più felice. Una domanda, chiaramente, che cos'è la felicità? Per Albano e Romina è un panino, un bicchiere di vino, è un panino la felicità. Guardate che non è così banale questa canzone, eh? Perché è un invito a cercare la gioia, la felicità nelle cose piccole della vita. Non è così. Un bicchiere di vino è un panino, credo che... Va bene, però, chiaramente... La vita non è fatta solo di un panino e un bicchiere di vino. La vita ha anche degli altri aspetti. Non è fatta soltanto di cose semplici. Ci sono momenti di tristezza, di sconforto, di crisi, di malattia e persino di morte. Bastasse un panino, un bicchiere di vino, ma non basta. Queste cose possono accadere, miei cari. Non allarmiamoci, che siamo fermi nella forte rocca che è il nostro Dio. Non dobbiamo permettere mai a queste cose di soffocare quella felicità che niente e nessuno può toglierci. Paolo afferma che in tutte queste cose negative, brutte, noi siamo più che vincitori però. E chiaramente la vittoria non può essere che foriere di gioia. Se io sono vincitore su tutte queste cose, l'essere vincitore procura della gioia. Qualcuno tra di noi... Durante un periodo non roseo, un periodo forse di crisi, ha preso una risoluzione. Ha preso la risoluzione di alzare gli occhi al cielo e di dire grazie a Dio per ogni cosa. Questo proposito, come sapete, è diventata una canzone. Grazie è una parola magica, che ha una forza titanica, una parola che ti fa apprezzare tutte le cose, sia quelle belle, sia quelle dolorose. Riusciamo a capire la profondità insita in questa frase? Per avere un anno felice, cominciamo da qui, miei cari, ringraziare Dio per ciò che abbiamo e non lamentarci per ciò che non abbiamo, per ciò che ci manca ogni giorno di questo anno, ma non soltanto ogni giorno, di notte, di giorno, col sole, la pioggia, anche quando non ne hai proprio voglia. Grazie, grazie. E le cose per cui ringraziare il Signore sono veramente tante. Non c'è soltanto la neve a Natale, la pioggia che cade o altre cose. Sono tante cose per cui ringraziare Dio. Cominciamo lì, come fermo proposito. Ogni giorno iniziare a dire grazie Signore per mia moglie, per mio marito, perché ho un tetto che mi copre, un letto dove dormire, un piatto di pasta asciutta da mangiare. Grazie Signore. Allora, non mi rimane che fare una cosa, augurare a tutti voi un felice anno nuovo. Felice anno nuovo per tutti voi, e ve lo auguro veramente di cuore, che sia riempito ogni giorno della grazia e della benedizione del Signore. Amen.